No, volevo prima di tutto presentarmi perché non ci conosciamo, mi chiamo Rosa D'Amico, sono stata fino all'anno scorso consigliere di intendenza per i beni artistici e storici di Bologna, cioè mi sono occupata di tutela territoriale in Italia. E dal 92 ho cominciato a frequentare la Serbia e immediatamente il rapporto con la gente, con gli amici è diventato così forte che non mi sono più occupata principalmente di aiuti, di altri elementi, ma ho pensato di usare per incentivare la conoscenza reciproca quello che era il mio mestiere, la storia dell'arte. E da allora ho approfondito nel tempo questa conoscenza. In effetti sappiamo che ogni perdita di patrimonio culturale in qualunque parte del mondo sia, danneggia non solo il patrimonio di un luogo, ma il patrimonio di tutta l'umanità. E questo si è verificato in modo particolarmente drammatico anche in Serbia, particolarmente drammatico anche per me che, essendo molto vicina a quel popolo, a quella gente, a quei monumenti, a quel territorio, ne ho risentito personalmente. Tanto che nel periodo della guerra del 99, per tutto il periodo ho in pratica chiesto l'aspettativa per non dover lavorare per lo Stato italiano, perché non me la sentivo, e poi ho preso dei periodi di part-time proprio per dedicarmi esclusivamente ai rapporti con gli amici serbi, e ancora adesso questo rapporto continua, tanto che tra due settimane sarò di nuovo in Serbia a Niš per un convegno appunto sui rapporti, cioè sull'arte bizantina, in cui porterò un altro intervento sui legami tra le due sponde. Intanto la cosa fondamentale è, tra l'altro, ricordare che il patrimonio dei monasteri serbi tra fine del 1100 al 1300 ha avuto un rapporto straordinario. La maggior parte dei monasteri più importanti si trovano nella zona del sud della Serbia, quella che era la Rascia, in italiano, la zona dove fu fondato il primo Stato serbo, e nel Kosovo, che appunto subito dopo fu inserito all'interno dello Stato stesso. I primi monumenti si trovano nella Rasca, quindi in una zona che attualmente, speriamo mai, è minacciata da eventi bellici, purtroppo però in una zona di contrasti comunque, perché accanto alla popolazione serba c'è una forte componente musulmana, e in qualche caso, soprattutto a causa delle condizioni economiche non brillanti, si creano dei forti problemi tra le due comunità, soprattutto a Novi Pazar e nella zona circostante. Il primo e più importante monumento della zona del centro della Serbia, quindi della Rasca, è il monastero di Studenica. Il monastero di Studenica viene fondato tra 1175 e 1196, quindi pensate, ancora nel XII secolo, in un'epoca antichissima. Viene fondato dal fondatore stesso di quella che sarà la dinastia dei Nemanjić fino ad oltre la metà del 300. E viene fondata da lui, che era stato il Gran Župan, quindi il principe che aveva il potere sulla gente serba, che era stato principe, che proprio nel 1196, dopo aver fondato, dopo aver diretto lo Stato nuovo che si stava formando, lascia il potere terreno, si chiude nella fondazione che lui stesso aveva messo in opera, cioè la stessa Studenica. Le immagini di Studenica, per chi non le conosce, la parte architettonica e la parte scultorea, presentano evidentissimi contatti con il romanico italiano. Questo è ovvio, perché? Perché la Serbia, lo Stato serbio del tempo medievale, comprendeva molta parte della costa del Montenegro ed arrivava fino a Dubrovnik, che aveva una sua indipendenza, però sempre in rapporto sia con lo Stato serbo sia con l'Ungheria. Per cui la vicinanza geografica con la Puglia era un elemento naturale di passaggio tra la Puglia stessa e la costa balcanica, costa balcanica della cosiddetta Zeta serba, che è poi l'attuale Montenegro, con città soprattutto come Kotor, che veniva considerata la città reale, la città principale di questa regione. Quindi Kotor, Dubrovnik, Bar, antica in italiano, che avevano rapporti strettissimi con Bari, tanto che in un periodo della sua storia entrò in rapporto anche i vescovadi della costa erano e rimasero per lungo tempo cattolici, anche se accettarono il completo dominio dei re serbi. Quindi esterno di Studenica, completamente in rapporto con l'arte italiana, con la scultura soprattutto. Il portale di questa chiesa rievoca molto da vicino i grandi portali delle chiese pugliesi, ma anche per certi versi l'arte scultorea dell'Italia settentrionale. E questo anche nella forma strutturale della chiesa, che è una chiesa che, pur seguendo le forme bizantine, che in genere erano più basate su piante centrali, cioè su una zona conchiusa a croce, sia pure allargata, invece tende ad allargarsi verso il nartece, cioè verso la parte di facciata e oltre, in modo da formare delle navate, quindi da creare questo rapporto anche di legame con l'Italia, con l'altra sponda adriatica. Rapporti commerciali, rapporti politici, rapporti sociali. Naturalmente l'attraversamento dell'Adriatico era anche il modo più facile per raggiungere l'interno dei Balcani, e attraverso le grandi strade di comunicazione che esistevano già in epoca romana, passare verso la Grecia, verso Salonicco e verso Costantinopoli. Bisogna dire che la Serbia, a metà strada tra Oriente e Occidente, sentì sempre e risente tuttora questa duplice identità orientale e occidentale. E in un certo senso questo ha portato alla diversità, per esempio, tra l'esterno di Studenica, romanico, e l'interno della stessa chiesa e delle altre chiese fatte sullo stesso modello, che invece, la cui pittura sono piene, che sono piene di una cultura di dipinti di grandissima qualità, chiaramente ispirati ai programmi delle chiese bizantine ortodosse. Non si conoscono i modelli immediati, perché molto è andato perduto dell'arte d'Oriente, dell'arte bizantina d'Oriente, compreso a Costantinopoli, dove ormai sono rimaste quasi scarse tracce, per cui tanto più l'arte di questo territorio, in cui sono rimasti molti monumenti ancora conservati, diventa fondamentale anche per lo studio dell'intera arte bizantina. importante, dopo aver fondato Studenica, Stefano Nemanja si rifugia con suo figlio, che si chiamava Raško, ma prende come monaco il nome di Sava, si rifugia sul Monte Athos, la montagna sacra degli ortodossi, e lì fondano insieme il monastero serbo di Hilandar. Sapete forse, alcuni sapranno che il Monte Athos è il luogo in cui ancora sono costruiti i maggiori i monasteri relativi a tutte le chiese nazionali dell'Oriente cristiano, dell'Oriente appunto bizantino e ortodosso. Per cui questa chiesa fu appunto costruita da Nemanja stessa e da suo figlio, che prese appunto come monaco il nome di Sava. Nemanja muore a Hilandar e i suoi figli decidono di trasferirne il corpo a Studenica. I figli sono lo stesso Sava, che nel 1204, qui 1205, ritorna in Serbia nel suo monastero, e Stefano, suo figlio, il suo figlio non maggiore, il suo figlio cadetto, Stefano, che nel frattempo, che pochi anni dopo sposerà la nipote di Enrico Dandolo, il conquistatore di Costantinopoli. È ovvio che la Serbia, volendo liberarsi dal dominio comunque sempre presente del grande impero d'Oriente, cercava alleati che l'aiutassero a liberarsi da questo predominio. E quindi il rapporto con Venezia e con i potentati occidentali, anche Nemanja a suo tempo l'aveva ne aveva fatto uso, ma Stefano primo coronato di più, lo porta a sposare nel 1208-9 o forse nel 1216, la data precisa non si sa, comunque in quell'anno, la nipote del maggiore conquistatore di Costantinopoli, e questo porta anche a maggiori scambi a livello proprio anche artistico oltre che sociale e culturale. E particolarmente importanti sono subito gli affreschi realizzati nella chiesa di Studenica, dove appunto c'è tra l'altro uno splendido crocifisso che anticipa di 50 anni, ma è chiaramente un modello, se non lui stesso, i suoi prototipi, cioè gli esempi da cui deriva, gli esempi bizantini perduti, comunque quello è il prototipo di tutti i vari, Giunta Pisano e anche fino a Cimabue e ai maestri dell'avanzato 200, però è lì che c'è la base di queste suggestioni. Successivamente, appunto, Stefano I coronato, così viene chiamato perché nel 1217 diventa il primo re incoronato di Serbia, proprio probabilmente in forza del suo matrimonio con Anna e quindi del suo rapporto con Venezia, con il Papa, eccetera, perché insomma loro erano, pensavano alle cose importanti, quindi a crescere, e quindi non avevano problemi di scambi di religione d'altro. Appunto Stefano rimane al potere per un buon numero di anni, nel 1228 non va al potere suo figlio, insomma c'è una serie di scambi di potere. Tra 1222 e 1228, quando lui è ancora uno dei rappresentanti il re ancora incoronato, suo figlio minore, Vladislav, ordina il suo mausoleo a mausoleo, monastero, come sempre, quasi sempre avviene nella preserva, cioè la maggior parte di questi monasteri sono anche mausolei o dei re o dei notabili o dei personaggi più importanti della Chiesa. Nel 1217 lui diventa re, nel 1219 suo fratello Sava riesce ad ottenere nelle capitali d'Oriente l'autocefalia, cioè l'indipendenza, l'unicità della stessa Chiesa serba. E subito, appunto, con 1222-28 viene fondato da Vladislav il monastero di Mileševa, che segue le stesse forme che aveva prima avuto Studenic, perché tutte le chiese, quasi tutte le chiese del 200 si basano su quel modello in pratica, che è il modello del fondatore. Nemanja dopo la morte come monaco viene santificato immediatamente, diventa il primo santo serbo e quindi quella chiesa lì diventa l'esempio per tutte le successive chiese. Quindi anche in quel caso, di Mileševa, che purtroppo non ha conservato le sue forme originali, vengono seguiti i modelli architettonici orientali i modelli occidentali delle chiese romaniche, e questa appunto viene chiamata la scuola Raška, in quanto nasce in questa regione nel centro della Serbia, che è la Raška.
Come si chiama, scusa? Mileševa.
Quindi gli affreschi, anche qui esterno occidentale, affreschi all'interno che sono alcuni dei più alti, sono stati eseguiti da alcuni dei più alti maestri di origine costantinopolitana, o più probabilmente, come pensano gli storici dell'arte serba, di Salonicco, perché appunto tra l'altro le strade univano più facilmente questi luoghi. E questa pittura è una pittura che avverte, annuncia l'età paleologa che avrà luogo nella seconda metà del 200, ma qui siamo nel 1222-28, prestissimo, e questi affreschi, ancor più di quelli di Studenica, diventano dei punti di riferimento fortissimi per la contemporanea arte italiana, per molta contemporanea arte italiana, e questo sia a Venezia, dove questo è quasi ovvio perché i rapporti tra Venezia, la sponda adriatica e la Serbia, Costantinopoli, eccetera, l'Oriente in genere è sempre molto forte, ma anche con le altre, con luoghi apparentemente non si capirebbe il motivo, come per esempio Siena, dove viene riproposta quasi in modo identico, e questo è molto interessante, la costruzione della deposizione, della discesa dalla croce, come si dice, con il Cristo allungato, la Madonna che lo sorregge dal basso, San Giovanni, quindi una composizione che ha un tema iconografico che sarà molto diffuso, ma che nella versione di Siena, riscoperta qualche anno fa nella cripta, è identica al disegno, naturalmente con colori diversi, con una versione originale, occidentalizzata, a quella che è dipinta dal 1222-1228, proprio nello spazio sotto la cupola, in uno dei grandi dipinti in alto sopra l'altare a Mileševa.
Non so. La chiesa di Siena, come si chiama? Dove si
trova? La cattedrale di Siena, e questi sono affreschi che sono sotto nella cripta. Purtroppo il restauro non ha ben conservato quelle che erano le caratteristiche precedenti, per cui adesso questi rapporti esistono per forza di cose, si vedono, ma fino ad un certo punto.
Quindi scuola di Siena, in questo caso, è copiato da una scuola
tutti, di ingegneria. No, noi dobbiamo pensare che i modelli della nostra arte vengono lì. Vengono o direttamente da quei monumenti o da altri monumenti perduti, in cui i disegni sono stati ripresi in quei monumenti. Quindi tanto più per noi la loro presenza rimane importantissima. Successivamente un altro dei grandi reserti, Uroš I, sposa Elena, che probabilmente apparteneva alla famiglia, aveva dei rapporti almeno di parentela con gli Angioini di Napoli, per cui altro rapporto con l'Occidente, e Uroš fonda un altro monastero, mausoleo, che è il monastero di Sokočani, che appunto si trova vicino a Novi Pazar, e sempre c'è, anche Mileše va in quella zona vicino Priepoli, questa zona della Nasca, un po' adesso, che speriamo rimanga sempre tranquilla, ecco, speriamo proprio. Perché ci sono queste forti minoranze che a volte spingono per altre soluzioni. E Sokočani è un altro dei grandi modelli per l'arte italiana, modelli che verranno ripresi sia a Roma, sia vabbè, in Puglia, non se ne parla perché la Puglia è in stretto rapporto con queste regioni. Sokočani, tra l'altro, è uno dei monumenti più importanti in assoluto dell'Europa del tempo, e per fortuna adesso si trova sotto la protezione dell'UNESCO. Mileše va no, perché purtroppo la parte architettonica è stata talmente modificata, anche se gli affreschi all'interno sono importantissimi e quindi, ma solo perché non abbiamo tempo di raccontarla tutta, per parlare brevemente del Kosovo, che diventa uno dei luoghi fondamentali per lo sviluppo successivo dell'arte serba, il primo monumento di cui si ha nozione, di cui però della cui prima struttura restano poche notizie, è per l'appunto la chiesa della Madonna di Gerica, che purtroppo ha avuto i danni di cui si parlava. Tra l'altro della Madonna con Cristo Nutritore, che appunto chi accennava prima Alessandro, bisogna dire una cosa, anch'essa, anche se in modo meno evidente, rappresenta una testimonianza di rapporti tra le due sponde adriatiche, in quanto ha dei rapporti abbastanza forti con le Madonne pisane, come aveva già notato un grande storico dell'arte serbo, Svetozar Zrajcic. Quindi, invece, appunto, ritornando, questo è le prime testimonianze sopravvissute, sono questo affresco e questi altri due, sempre del 200, intorno agli anni 30 del 200. Successivamente, intorno agli anni 30 del 200, viene costruita la prima chiesa del cosiddetto, di quello che diventerà il Patriarcato di Fece, che è Santi Apostoli. E all'interno viene affrescata in anni vicini, negli anni 50, e con affreschi nell'abside, e successivamente tra la fine del secolo XIII e i primi 30 anni del 300 viene continuata ad affrescare la chiesa, lì diventa la sede ufficiale della chiesa serba, in quanto Žiča, che era un altro monastero fondato da Stefano I Coronato e dai suoi colleghi, e dai suoi, insomma, a quell'epoca lì non poteva più essere, aveva subito danni gravissimi per attacchi dei tatari che erano arrivati su lui. quindi si erano spostati verso queste zone che erano considerate più sicure, naturalmente. Il Kosovo, allora. E quindi chiesa questa, poi successivamente quindi affreschi che forse hanno rapporti con l'Oriente, però non è ancora stato identificato il modello effettivo. Dopo questa appunto vengono costruite altre due chiese che formano il patriarcato e che ancora appunto ne sono testimonianza, e la chiesa della Madonna e la chiesa di San Demetrio, con affreschi che però già non hanno più lo stesso impatto, la stessa forza che avevano quelli precedenti, però importantissimi perché testimoniano come la Serbia entra in contatto con la cultura del momento paleologo, cioè del momento importante della tarda epoca, un momento importante della tarda epoca di Zanzibar. E di lì si passa, per finire, gli ultimi due monumenti importanti del Kosovo, che sono Decani, di cui appunto si parlava prima, che è l'ultimo monumento tra l'altro di quella scuola rasca di cui si parlava, di cui l'architettura è ancora romanica, tanto è vero che è stata costruita, e questo si sa perché c'è una lapide che ho trovato, scritta che lo testimonia, da Vito, che era un monaco francescano di Cotro. Poi ci sarebbe tutto il rapporto appunto fortissimo con l'influenza francescana, il rapporto con i francescani, che però è un altro discorso. E ultimo, è ancora il monastero di Racianica, vicino all'attuale Pristina, dove appunto i cicli di grandissima importanza sono attribuiti come quelli della chiesa della Bogorodica Lievska nel momento trecentesco a grandi maestri bizantini e probabilmente identificati con maestri di Salonicco, e forse il cui nome potrebbe essere quello di Astrapa, grande maestro, uno dei grandi maestri della tarda epoca bizantina, con il suo collega Eutichio, che avevano firmato altri importanti monumenti, per esempio in Macedonia e in altri luoghi. Quindi un panorama generale che però testimonia come questi monumenti non siano importanti solo per quei luoghi. Altra e ultima cosa, bisogna anche stare attenti agli interventi dei nostri bravissimi restauratori che si credono in padroni del mondo. Lì ci sono dei restauratori bravissimi che sanno il fatto loro e conoscono le tecniche tradizionali. I nostri dell'Istituto Centrale o di Firenze o di quel che sia non conoscono le tecniche tradizionali. Da quello che le tecniche tradizionali, nel senso di rispetto anche della materia, che siano, per carità, massimo rispetto, però fare attenzione, fare molta attenzione, perché pare che gli interventi fatti a Prizren, detto da colleghi serbi, non siano proprio il meglio che si poteva ottenere. Però appunto protezione, salvaguardia, e stiamo ancora vicino a quei monumenti, ma soprattutto stiamo vicino a quella gente. Perché se questi monumenti non restano a testimoniare la vita che c'è intorno di tutti gli abitanti, sono testimonianze che sono legate a tutti gli abitanti di un luogo, allora non possono sopravvivere. Quindi ci auguriamo che diventino veramente espressione nostra, espressione loro. Troppo poco conosciuti, vanno più conosciuti.